Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 6 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Covid-19, grande novità annunciata dal presidente USA Biden. Saranno probabilmente rimossi i brevetti sui vaccini contro il coronavirus per una diffusione migliore. Poi Israele con il nuovo incarico di governo e la Colombia dove continuano le proteste popolari. Forte l'esortazione della Chiesa alla riconciliazione. Ogni giorno la preghiera del Rosario per la fine della pandemia, ne ha parlato ieri il Papa all'udienza generale, ricordando la maratona di preghiera in questo mese di maggio. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Svolta dunque negli Stati Uniti sui vaccini. Il presidente Joe Biden ha annunciato l'appoggio di Washington alla rimozione dei brevetti contro i vaccini, per i vaccini contro il Covid-19. Una mossa che arriva in un momento in cui nei paesi più poveri mancano le dosi necessarie a combattere la pandemia. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Davvero una svolta epocale, necessaria perché la lotta al Covid possa avere un'accelerazione. L'amministrazione Biden appoggerà ogni sforzo per rinunciare ai brevetti per i vaccini pur continuando a credere fortemente nelle protezioni della proprietà intellettuale. Ma per porre fine alla pandemia, hanno spiegato fonti governative, se ne sosterrà la revoca. L'OMS appoggia gli Stati Uniti parlando di esempio di potente leadership per affrontare le sfide sanitarie globali. Voci discordi invece dal mondo dell'industria farmaceutica, secondo il quale la produzione dei vaccini non potrà essere incrementata allentando i brevetti. L'annuncio statunitense è giunto mentre l'Organizzazione Mondiale del Commercio sono in corso discussioni proprio sulla revoca temporanea dei brevetti per i vaccini contro il Covid-19 che Sudafrica e India, paese devastato dalla malattia, hanno proposto per la prima volta a ottobre. Da allora oltre 100 paesi si sono fatti avanti a sostegno della proposta dopo la presa di posizione degli Stati Uniti e da vedere come risponderanno quei paesi europei con importanti industrie farmaceutiche che hanno già visto i loro titoli crollare in borsa.
E di pandemia e vaccini parla il documento conclusivo del vertice G7 svoltosi a Londra. I 7 paesi più industrializzati hanno sottoscritto l'impegno a sostenere il progetto COVAX per una distribuzione più equa nel mondo dei vaccini anti-Covid, vaccini destinati soprattutto ai paesi più poveri e vulnerabili. E ora in Israele il presidente Rivlin ha affidato al leader del partito Yesh Atid, Yair Lapid, l'incarico di formare il nuovo governo dopo il fallito tentativo dell'attuale premier Netanyahu. Sui possibili scenari che si aprono nell'attuale lunga fase di stallo politico, Michele Raviara ha intervistato Giorgio Bernardelli, esperto di Medio Oriente.
In qualche modo i giochi veri cominciano adesso, perché fin qui è andato tutto come previsto. C'è in corso un tentativo, insomma, di dare vita a un governo di unità nazionale molto composito. È un governo che nascerebbe su un accordo tra Lapid, leader del secondo partito all'interno della Knesset, un partito laico centrista, e il partito di Naftali Bennett, della destra israeliana molto vicino al mondo dei coloni, che si fonderebbe su una staffetta.
C'è un problema di stabilità, di legge elettorale.
Il problema è abbastanza evidente, ma è anche un problema difficilmente risolvibile, perché Israele ha una cultura profondamente proporzionale e nonostante appunto tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, non c'è nessuno che abbia apertamente parlato di introdurre in Israele un sistema elettorale maggioritario.
Ci spostiamo in Colombia, ancora proteste ieri dove nel paese dal 28 aprile si scende in piazza contro la riforma fiscale promossa dal governo e poi ritirata dai vescovi del paese, l'appello alla preghiera e alla riconciliazione. Ce ne parla Elvira Ragosta.
Sindacati, organizzazioni studentesche e il Comitato Nazionale per lo Sciopero sono scesi in strada al grido di niente più violenza, mobilitazioni e blocchi stradali a Bogotà, Medellin e in altre città dove le manifestazioni negli ultimi 8 giorni sono a volte sfociate in scontri violenti e repressione da parte della polizia. L'ufficio del difensore civico segnala almeno 19 morti, altre organizzazioni parlano di 31 vittime. 3 giorni fa, nella giornata nazionale per la riconciliazione, i vescovi colombiani hanno insistito sulla necessità di continuare a pregare per la nazione e soprattutto per la riconciliazione, cammino che porta a unire le forze e a raggiungere la pace che il popolo colombiano tanto desidera. Intanto la comunità Papa Giovanni XXIII fa appello al governo italiano affinché richieda alla Colombia di fermare la repressione degli scioperi.
Ed ora in Italia per la piaga delle morti sul lavoro, omicidio colposo e rimozione colposa di una saracinesca protettiva sono i due reati a carico dei due indagati per la morte della giovane Luana D'Orazio, rimasta uccisa in un'azienda tessile di Prato. Di ieri intanto un'altra morte sul lavoro a Busto Arsizio, quella di un 39enne schiacciato da un tornio. Francesca Sabatinelli ha intervistato il vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, che conosce la famiglia di Luana. Sentiamo.
Non è possibile, siamo una società evoluta, abbiamo strumenti a disposizione di ogni genere, non è possibile che si muoia ancora in un ambiente di lavoro come succedeva 30, 40, 50 anni fa. Ecco, vuol dire che qualcosa non funziona evidentemente. Diciamo che siamo una società tendenzialmente distratta.
Praticamente ci dice che l'indignazione arriva ma sempre troppo tardi.
In questo caso ha scosso che una giovane donna, una madre, però ecco, nei prossimi giorni che facciamo? Insomma, chi fa le leggi ci pensa, chi deve vigilare ci pensa. Se non accade questo è chiaro che l'indignazione arriva sul momento ma non è capace di creare quella prevenzione che è necessaria.
Più di 200 organizzazioni umanitarie hanno chiesto all'ONU di imporre un embargo sulle armi al governo militare golpista del Myanmar. La campagna si chiama Non un altro proiettile. Sulla situazione intanto nel paese Antonella Palermo ha sentito Gerolamo Fazzini, di cui esce oggi il libro intervista Uccidete me, non la gente, scritto con la suora birmana che implorò in ginocchio l'esercito di fermare la repressione delle proteste.
Il popolo birmano sa benissimo che sarà una lotta impari a battere i militari con le proprie sole forze. Potranno essere messi all'angolo se c'è un intervento sul fronte economico, sanzioni e quant'altro, sul fronte politico che delegittimi i militari e invece riabiliti Aung San Suu Kyi, che la comunità internazionale ha forse un po' troppo frettolosamente scaricato. C'è, come dire, una partita geopolitica ed economica grossa nella quale sono coinvolte anche aziende europee.
Perché non si riesce a disinnescare la repressione?
Il problema dell'esercito in Myanmar è che è una realtà di tipo economico. L'esercito gestisce due holding grossissime che hanno sotto di sé molte aziende statali, ha degli ospedali per conto proprio, terreni, delle proprietà, è veramente uno Stato nello Stato e sono degli interessi così incrostati, così sedimentati che è difficilissimo smantellarli.
La mancanza di cibo e mezzi di sussistenza urgente è aumentata nel 2020, questa è la notizia che arriva dal quinto rapporto della Rete Mondiale contro le crisi alimentari, di cui fanno parte anche la FAO e l'Unione Europea. Il servizio di Marco Guerra.
Guerre, cambiamenti climatici e crisi economiche sono i fattori principali della malnutrizione acuta che nel 2020 ha riguardato almeno 155 milioni di persone in 55 paesi del mondo, 20 milioni in più rispetto al 2019. È il livello più alto mai registrato in 5 anni di rapporti della Rete Mondiale contro le crisi alimentari. A soffrire maggiormente sono i bambini, 75 milioni di minori sotto i 5 anni sono sottopeso, altri 15 milioni sono deperiti. L'Africa subsahariana e i paesi del Medio Oriente in conflitto come Siria e Yemen, le aree più colpite. Con la diffusione del rapporto, l'ONU promette di intensificare le iniziative per promuovere sistemi agroalimentari sostenibili. Ad aggravare il quadro è però la pandemia del Covid-19, spiega il portavoce di Azione contro la fame, Orazio Ragù.
La crisi sanitaria ha determinato l'impossibilità di molti adulti di poter sostenere le proprie famiglie, generando indirettamente anche casi di malnutrizione.
E tra l'udienza generale di ieri, al termine della catechesi, Papa Francesco ha ricordato la maratona di preghiera da lui voluta per invocare la fine della pandemia. Ogni giorno di questo mese di maggio un santuario mariano nel mondo guida la recita del Rosario. Sentiamo le parole del Pontefice.
Guidati dai santuari sparsi nel mondo, in questo mese di maggio recitiamo il Rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Oggi guida questa preghiera mariana il santuario della Beata Vergine del Rosario a Namjang, in Corea del Sud. Ci uniamo a quanti sono raccolti in questo santuario, pregando specialmente per i bambini e gli adolescenti.
Bene, ci fermiamo qui, vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Proto in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata.